Posso partire? Ok. Allora, Gesù si trova a Cafarnao, la prima cosa che fa di sabato è di entrare in sinagoga e subito, c'è questa sottolineatura, immediatamente, subito, si mise ad insegnare. La sinagoga era il luogo di culto per i giudei, sinagoga significa assemblea, raduno, però così come succede con la parola chiesa, noi chiamiamo la chiesa l'edificio, ma la chiesa è l'assemblea ovviamente, non è l'edificio. Lo stesso per la sinagoga, la parola sinagoga significa raduno e poi si indicava anche il luogo dove la gente si radunava per ascoltare la Torah, essere istruita, ma la sinagoga aveva anche altri tipi di funzioni, serviva anche come per svolgere attività amministrative, poteva servire anche come ostello per accogliere pellegrini, era sempre aperta, possiamo dire che è stata una conquista del popolo di Israele creare un luogo di culto laico, perché l'unico luogo di culto cosiddetto per poter svolgere i rituali, i sacrifici, era il Tempio di Gerusalemme, soltanto lì si facevano le grandi liturgie, però Israele ha saputo anche creare queste realtà, questi luoghi anche, dove la comunità si poteva ritrovare senza bisogno di andare al Tempio, poter così rafforzare i vincoli di appartenenza, ci sentiamo gruppo, poter essere anche indottrinati, ascoltiamo la Torah, e mantenere viva sempre con la speranza che siamo il popolo eletto. Quindi è stata una conquista, ripeto, di Israele, perché normalmente i luoghi di culto sono luoghi, possiamo dire così, religiosi, dove c'è un sacerdote, c'è un altare, ci sono delle vittime. La sinagoga non c'ha nulla di questo, non c'è un altare nella sinagoga, non c'è un sacerdote, c'è soltanto una comunità, un gruppo, dove ovviamente c'è la persona adetta per l'insegnamento, il rabbino, lo scriba, si legge la legge, si commenta, si studia, quindi è un luogo per irradiare la, in questo senso, la fede ebraica o la religiosità ebraica. E la sinagoga rimaneva sempre aperta, ma in particolare il giorno di sabato c'era l'obbligo di partecipare al culto. Il sabato era il giorno per eccellenza della settimana. In ebraico i giorni della settimana non hanno nome. In ebraico si dice Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno. L'unico giorno che ha un nome è il settimo, Shabbat, che significa cessare ogni lavoro, riposarsi. Quindi avere un giorno alla settimana che c'è anche un nome che indica questa, ripreso sempre dalla Genesi, quando Dio nel settimo giorno si è riposato, quindi è il giorno per eccellenza, è il tempo sacro, il tempo si divide in quella categoria di profano, il tempo quotidiano ordinario, e il tempo sacro che viene dato a Dio, che è il sabato. Quindi tutti erano obbligati ad andare in sinagoga di sabato per ascoltare la legge ed essere anche istruiti nelle sue norme. Quindi Gesù approfitta di questa occasione, è un'occasione buona, tutta la comunità si raduna lì, allora andiamo anche noi. Però, come dice l'Evangelista, si mise ad insegnare. Il termine insegnare, come vediamo adesso, ha a che fare sempre con tutto quello che era la tradizione dell'Antico Testamento. Quindi Gesù sa come usare questa tradizione, sa come far riferimento agli insegnamenti del passato. Mai Gesù si metterà a insegnare a persone che non appartengono alla cultura giudaica. Cioè quando Gesù dovrà rivolgersi ai pagani, non userà Marco questo verbo insegnare, ma userà il verbo proclamare la buona notizia. Perché ai pagani dell'Antico Testamento, veramente, non è che potesse interessare molto. L'Antico Testamento interessava ai giudei. Per quello Gesù usa anche questi collegamenti con l'antico, insegna ed è l'unico che ha questa autorità per insegnare, come vediamo. Mai dirà ai suoi discepoli di insegnare usando queste categorie dell'Antico Testamento perché possono soltanto creare confusione. Ebbene, ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Terribile. La gente in sinagoga rimane a bocca aperta, stupiti, perché Gesù c'ha un modo di insegnare che così va oltre quello che era il modo di sentire, di essere istruito, cioè supera qualunque esperienza precedente, e soprattutto perché lo fa con un'autorità che rende credibile, rende attraente le sue parole. E poi Marco qui è un po' pestifero, e non come gli scribi. Cioè, mai dire a un prete, guarda, c'è uno che predica meglio di te. Questo il prete subito va su tutte le furie. Ecco, gli scribi si sono sentiti subito già un po' l'allerta pericolo, perché la gente, non è che Gesù ha detto, non ascoltate più gli scribi. Gesù non è stato un polemico che va a colpire l'avversario. No, no. Gesù ha parlato in un modo, ha dimostrato questa autorità. Quando esiste autorità vuol dire che Gesù non dipende da nessuno per parlare. Gesù non deve ripetere dottrine altrui, non deve tirar fuori insegnamenti di Pinco Pallino, ma è lui che parla con la sua vita. E quando si parla con la vita, questo arriva subito al cuore della gente. E la gente sente che questo modo di parlare è attraente, questo ci lascia veramente così soddisfatti, perché mai abbiamo sentito questa maniera di presentare, no? Una proposta. Ecco, per comprendere l'episodio, nel verseto 22, cancelliamo un attimo qui il lago di Tiberiade, perché vedete, quando leggiamo un testo non si può mai estrapolare, a volte si dice adesso Gesù libererà uno che è posseduto uno spirito immondo, sembra che tutto sia concentrato su questa azione, però dobbiamo vedere come Marco ha costruito l'azione e capire il significato della medesima. In 1.22 abbiamo letto che la gente è stupita, si parla di stupore, per l'insegnamento. Quindi Gesù parla, usando anche le categorie dell'Antico Testamento in un modo tale, prima di tutto non incute paura, non costringe nessuno ad accettare, ma Gesù sa recuperare tutto quello che Dio aveva voluto comunicare agli uomini in un modo talmente nuovo che subito entusiasma la gente. Al versetto, per capire questo discorso dell'insegnamento, al versetto 27, quando sarà finito, possiamo, l'episodio, di nuovo che cosa dice Marco? Che la gente era stupita, non usa lo stesso verbo, però è sinonimo. C'è lo stupore, di nuovo si dice per l'insegnamento, l'insegnamento e si aggiunge che è nuovo, e poi si dice che è la fama, che lo fa con autorità. Ecco, vedete, Marco ha fatto una specie di sandwich, possiamo usare così, l'attività di Gesù nella sinagoga comincia con questo insegnare che crea stupore e finisce con lo stesso stupore ancora più grande, perché dice che è un insegnamento nuovo. Mai sentito una cosa del genere. Che cosa succede qui al centro? Qui succede che c'è un uomo posseduto da uno spirito immondo che si oppone a questo insegnamento. Quindi questa guarigione, questa liberazione, alcuni dicono l'esorcismo, già siamo già proprio in tema, non è altro che far vedere la differenza tra l'insegnamento di Gesù e l'insegnamento degli scribi che questo tizio rappresenta. Quindi non è nulla di così fantastico, no? Come tante volte nei film si può vedere, ma è capire come l'insegnamento di Gesù ha una forza vitale così forte che è capace di liberare tutti coloro che sono stati indottrinati da una, possiamo dire, una tradizione religiosa, da un potere di questi scribi che non volevano assolutamente che questi uomini potessero accedere a Dio e fare esperienza di Dio, ma essere sottomessi alla loro, possiamo dire, alla loro autorità. Quindi si capisce la liberazione o la guarigione, chiamatela così, attraverso queste due indicazioni interessantissime che ci dà Marco, che sono proprio la chiave di lettura appunto dell'episodio. E Gesù, come dicevo prima, non diventa polemico, ma Gesù insegna in un modo tale che la gente fa questo ragionamento. Qui sì che troviamo qualcosa di interessante, e non come le storie che ci raccontano i nostri scribi. Qual è la prima pesca che fa Gesù? Abbiamo detto che, andando a pescare uomini, Marco colloca Gesù per la prima volta in un luogo così importante come era la sinagoga. Non è andato nei bassi fondi della società. in che cosa consiste la pesca, la prima pesca che fa Gesù? La prima pesca che fa Gesù consiste in accendere il cervello della gente. Che la gente può ragionare, che la gente si può confrontare. Guarda come ci parla questo qui. Ma che storia ci hanno raccontato prima noi? Quando uno già fa questo tipo di reazione, vuol dire che si sente attratto da, appunto, il modo di parlare, la proposta che viene fatta. Quindi si accende, possiamo dire, il cervello, si accende la capacità critica, anche la possibilità di dissentire. Questo non succede quando la voce è unica, quella degli scribi. Qui si fa come dico io. Quindi Gesù entra in quell'ambiente per dire ci sono altre voci. Poi valutate voi, io non mi impongo nulla. Per quale motivo Gesù c'ha questa attrazione? Sicuramente perché nel modo di parlare aveva, appunto dice Marco, un'autorità, cioè una vitalità tale che rendeva subito credibili le sue parole. Come parlavano gli scribi? Sappiamo, gli scribi si preparavano, e scribi erano gli esperti della Torah, gli esperti della legge. Loro facevano un periodo di formazione piuttosto lungo, a una certa età ricevevano mediante l'imposizione delle mani lo spirito di Mosè, e da quel momento erano le autorità stabilite per poter interpretare la legge. Quindi la figura dello scriba in quella società era la figura più importante, addirittura più importante del sommo sacerdote, perché era colui che diceva la legge dice questo e dal momento che io ve lo spiego così nessuno mi può contestare. Quindi avevano, addirittura dicevano, tutta quella tradizione che si stava creando riguardo il commento della legge, quello che noi chiamiamo il Talmud, tutta questa raccolta di interpretazioni appunto della legge scritta, commenti orali, si diceva che le parole dello scriba erano più importanti della legge stessa, perché era colui che li commentava. Quindi uno scriba era visto come una specie di, era appunto il magistero ufficiale, una specie di Dio in terra, quello che ha detto lo scriba non si contesta. E guarda caso arriva questo Gesù, si mette ad insegnare, la gente dice, questo sì che insegna con autorità, e non come i nostri scribi. Allora questo subito creerà un allarme terribile, appunto perché come potevano insegnare gli scribi? Prendete soltanto, per curiosità, il capitolo 28 del libro del Deuteronomio, la legge di Mosè. Il capitolo è già alla fine di tutto il Pentateuco, siamo alla fine del Deuteronomio. Il capitolo 28 è un capitolo lungo in cui si descrivono le benedizioni, si elencano le benedizioni o le maledizioni per coloro che osserveranno o trasgrediranno la legge. Quindi la legge non è un optional. A me non mi va di osservare queste cose. No. È che se tu la osservi avrai delle benedizioni, se tu non la osservi avrai delle maledizioni. Quindi pensaci prima. E allora il capitolo 28 è interessante perché i primi 14 versetti, il capitolo 28 c'ha 68 versetti. I primi 14 sono per le benedizioni. Avrai figli, il gregge abbondante, lunga vita, tempo sempre buono, eccetera, eccetera. 14 versetti. Dal versetto 15 al 68 sono tutte maledizioni. Una marea di tutto, ti capiterà di tutto, una cosa terribile. Cioè, quando uno punta sulla minaccia in maniera così forte, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la legge era fatica, era difficile da osservare. Devono ricorrere a questo stratagemma della minaccia, della paura, perché la gente sottostà, perché se si dice Dio mi manderà tutte le calamità, tutte le carestie, allora prima di tradire ci penso un attimo, perché la vita era dura. Leggete il Poncano nel capitolo 28, cioè avete proprio un prontuario di catastrofi, una peggio dell'altra, ma alla fine dice il Signore vi farà tornare in Egitto per mezzo di navi, per una via della quale ti ho detto, non dunque non dovrete più rivederla. Cioè si pensava che l'Egitto era finito, non tornerete in Egitto, e là vi metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiavi, ma nessuno vi acquisterà. Manco come schiavi vi vogliono, una cosa terribile. Cioè, allora, gli scribi funzionavano così, funzionavano con la costrizione e con la minaccia. E certo, finché qui non si sente un'altra voce, siamo tutti sottomessi alle parole di questo qui, che non ci fa altro che mettere paura dentro. Quando arriva un'altra voce, proclamando il regno, come vedremo poi lungo il Vangelo, in cui cambia completamente il modo di intendere il rapporto con Dio, in cui Dio non si lascerà, diciamo, condizionare dai comportamenti umani o non imporrà niente, ma sarà soltanto un dono generoso il suo amore per chi vorrà accoglierlo. La gente, sentendo questo, dice: questo sì che ci interessa, questo sì che ci permette di sperimentare Dio e non quello che ci hanno insegnato gli scrivi. Ma la cosa non finisce qui, perché subito da questo entusiasmo che Gesù ha provocato nella gente, ripeto, gli scrivi sono stati in un certo senso smascherati, ma dalla gente stessa. Più avanti vedremo nel Vangelo che Gesù dirà che l'insegnamento degli scrivi, lì Gesù è andato pesante, sono precetti di uomini, quindi non è parola di Dio, e che servono a tramandare, vedremo al capitolo 7, a far osservare le tradizioni degli uomini. Quindi tutto quello che gli scrivi presentano come parola di Dio non è altro che la loro parola e le loro tradizioni. Dio c'entra ben poco in tutto quello. Gesù poi già l'hanno individuato, questi scribi, gli scribi sono tutti in allarme, e gli scribi non andranno con mano leggera. Cominceranno in tutti i modi di colpirlo, arrivando proprio a quella denuncia, quell'accusa fortissima, che Gesù fa tutto per opera del principe dei demoni. Che lui è un inviato del principe dei demoni e che chi si avvicina a lui finirà proprio con tutti i demoni nella catastrofe assoluta. Una cosa terribile, vedremo anche questa storia del Belzebul. Per cui, vedete, non è che Gesù ha aperto una polemica, adesso ascoltate me, no, Gesù ha cominciato a parlare. E questo subito ha interessato la gente, coloro che finalmente aspettavano qualcuno che avesse parole nuove. Marco non dice che cosa ha insegnato nella sinagoga, ma che cosa avrà detto Gesù in quel giorno? Però sapendo che il programma, come ha già presentato al versetto 14, è la buona notizia del Vangelo, sicuramente ha a che fare con questa buona notizia. Una buona notizia che presenta un rapporto nuovo con Dio. Questo rapporto che ti libera dalla paura e che ti rende capace di respirare, di uscire da quel mare dove stai affogando, perché finalmente Dio non è un nemico, non è un avversario, non è un problema, ma Dio è colui che ti sostiene, ti incoraggia, ti potenzia, ti porta sempre accanto perché tu possa raggiungere la tua pienezza. Quindi Marco dice soltanto che ha avuto degli effetti positivi questa parola, la gente era entusiasta. Ecco, ma non tutta, vediamo. Nella loro sinagoga vi era un uomo con uno spirito impuro che immediatamente gridò. Allora vedete lo stupore, alla fine lo stupore, al centro il dissenso, la critica. C'è qualcuno che non accetta questa maniera di insegnare di Gesù. Come si fanno le critiche quando uno si sente non più ascoltato? Gridando. Quando si alza la voce? Quando la gente non ti ascolta più. Devi imporre con il tono, di nuovo, attirare di nuovo l'attenzione. Quindi questo tizio, dice Marco, nella loro sinagoga, vedete anche finissimo l'autore, non dice nella sinagoga, Gesù è entrato in questa sinagoga di Cafarnaum, che sicuramente conosceva, nella loro sinagoga. Marco ci fa vedere come Gesù prende le distanze dall'istituzione religiosa. Ci vado lì per insegnare, anche lì c'è da pescare, ma non mi identifico con questo ambiente né con questa istituzione, assolutamente. Quindi come si può dire che Gesù entrava nella sinagoga a osservare tutti i sono tutte queste cose, queste fandonie, queste cose infondate che si fa soltanto per cercare di, si dice incorsettare? No, questa è una parola spagnola, cioè di ingabbiare Gesù. Il corsè è quello che portavano le donne una volta per avere un tipo, allora in Spagna si dice incorsettare, vabbè, si dice anche, vabbè. Allora, prendere distanze, nella loro sinagoga c'è questo uomo che è posseduto da uno spirito impuro. Dice, ma cosa fa la sinagoga, luogo di culto, nel giorno di sabato, il giorno più sacro che ci sia, con tutta l'assemblea? Cosa fa lì uno posseduto con uno spirito immondo? Vedete, non possiamo prendere la lettera, la figuretta così dell'indemoniato, cioè è qualcosa di molto più profondo e molto più serio quello che ci racconta Marco. Qui si tratta di due maniere di insegnare, una maniera che libera e una maniera che aliena. Quindi c'è una dottrina, quella degli scribi, che brucia o frigge o fonde il cervello della gente. Tu non devi pensare più niente, tu devi soltanto come dico io. C'è un altro insegnamento che dice tu devi usare la tua mente, tu devi usare la tua vita con tutte le capacità che tu hai perché la tua vita possa crescere nel modo migliore, sapendo che Dio ti spinge sempre verso questa crescita. Quindi mai paura di pronunciarti, mai paura di contestare, di dissentire, di criticare, perché se tutto serve per questa crescita, ben venga. Quindi si tratta di un modo di insegnare, quello degli scribi, che vede in Gesù il grande pericolo. La minaccia di Gesù non è che è andato a dire lasciate perdere gli scribi che sono tutti un branco di matti, no, no, no. Il pericolo di Gesù è che apre gli occhi alla gente e la gente non si lascia più ingannare. La gente comincia a ragionare con la propria testa e fa un confronto. Questo mi sta bene, lo voglio, quello che ci hanno detto fino adesso mi toglieva il respiro, lasciamo perdere. Che la gente lasci perdere la dottrina degli scribi, questo è intollerabile. Allora, l'uomo posseduto con uno spirito immondo, ecco, gli scribi che manicalmente cercavano di tenere tutto puro, la sinagoga, figuriamoci, non si accorgono che l'impurità è proprio nel loro interno e nel loro insegnamento. Cioè questa impurità che impedisce l'uomo, come pensavano loro, di avvicinarsi a Dio e che piano piano distrugge anche la sua vita. È la prima volta, Marco ne parlerà altre volte, di questi individui che sono posseduti da uno spirito immondo, per quattro volte, ma per capire anche questa espressione spirito immondo, se Gesù è colui che comunica lo Spirito Santo, così è stato presentato dal Battista, battesterà in Spirito Santo. Cioè, Gesù è l'uomo dello spirito, spirito significa forza, energia, santo, tutta quella forza che ti allontana da ogni forma di male, che ti permette di crescere in maniera sana, salutare, sulla realtà del bene. Quindi lo spirito immondo, impuro, che cos'è? Il contrario. È una forza che, anziché garantire la tua crescita, piano piano ti devasta finché ti distrugge. Quindi è qualcosa di anche potente. Infatti, si dice che questo sta gridando. Quindi è una persona che alimenta, attraverso quella dottrina che le hanno inculcato nella testa, che cosa alimenta? Il fanatismo. Guardate che non c'è un fanatismo peggiore di quello religioso. Io, per rispondere a quello che mi hanno insegnato, la mia dottrina, sono pronto a riempirmi di tritolo o prendere un camion e lanciarlo pieno di dinamite contro una casa. Cioè, e io dormo bene quella notte. Cioè, mai si uccide il nemico così bene come quando lo si uccide nel nome di Dio. Questa è una soddisfazione immensa, perché non mi viene neanche il rimorso per aver ucciso una persona, perché siccome è il mio Dio che me lo chiede, è lui che viene offeso, io devo agire anche distruggendo, se posso, la vita dell'altro. Ecco, questo è lo spirito immondo, è quella forza che ti aliena, ti rende una persona fanatica, violenta, disposta anche a far del tutto pur di conservare quello che tu ritieni che sia intoccabile e che nessuno può in nessuna delle maniere contestare. Quindi non stiamo con i diavoletti, i demonieti, gli esorcismi, tutta questa pacotiglia che ancora ci portiamo dietro di letteratura e di mentalità e di spiritualità, che non fanno altro che deviare l'attenzione di quello che Marco ci ha voluto raccontare. Qui c'è un insegnamento che ci libera, è quello di Gesù, qui c'è una dottrina che ci soffoca. Allora ognuno faccia le sue scelte. Però non dobbiamo confondere queste immagini che ci presenta l'Evangelista con cose che non c'entrano assolutamente con la mentalità dell'autore dell'Evangelista. Perché vedete, subito, che cosa dice questo uomo? Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Un uomo che parla al singolare, che si presenta al singolare, un uomo posseduto, ma che parla al plurale. Vedete, Marco sta dando un'indicazione interessante. Questo uomo rappresenta un gruppo nella sinagoga. Rappresenta tutti quelli che sono vittime della dottrina degli scribi. E che ritengono che quella dottrina sia infallibile, intoccabile, e guai chi me lo critica. Quindi Gesù se la prende con Gesù, perché ha visto il pericolo quando la gente, gli altri che non erano così sottomessi alla dottrina, hanno cominciato a aprire i polmoni, a respirare, a dire questo sì che insegna con autorità e non come i nostri scrivi. Quindi gli unici che potevano essere minacciati, dopo che la gente ha fatto questo tipo di constatazione, erano gli scribi, questo uomo posseduto, ripeto, dallo spirito immondo, rappresenta quanti sono schiavi di quella dottrina. E E Gesù gliel'ha detto, abbiamo ripetuto prima, al capitolo 7, insegnano dottrine che sono precetti di uomini, annullando così la parola di Dio. Questo dirà Gesù degli scrivi al capitolo 7. Quindi sono questi precetti di uomini che non permettono alla parola di Dio di arrivare alla persona, però che rendono allo stesso tempo la persona fanatica e violenta. Oggi se Marco dovesse parlare degli spiriti impuri, se potesse atterrare di qui nella nostra, vedesse quelli che escono dalla partita la domenica dopo il derby, che quella che ha perso comincia proprio a sfacciare tutto, che la gente si deve nascondere perché ti arrivano sassi, molotov, Marco direbbe, questi sono persone possedute da spiriti immondi. Cioè il fanatismo del calcio, che tu magari eri un impiegato tutto tranquillo nel tuo ufficio, visto che la tua squadra del cuore ha perso, tu sei pronto a devastare il quartiere intero. Cioè come si arriva a una violenza del genere? Qualcuno ti ha messo nella testa un'ideologia, anche se è sportiva, una maniera di ragionare che ti annulla come persona, che non ti permette di ragionare, neanche di controllare e di gestire bene i tuoi rapporti con gli altri. Quindi nulla di fantasmagorico, ma qualcosa di molto molto reale. Quindi l'uomo reagisce negativamente perché? Perché lui sì che ha dato adesione, lui sì che vive di questa dottrina degli scrivi che adesso lui vede minacciata. E dice, io so chi tu sei, quindi una persona anche preparata, una persona che ha una formazione, e tira fuori questa espressione, tu sei il santo di Dio. Lo chiama Gesù Nazareno, da questo titolo, che non ha a che fare tanto con la città di Nazareth quanto con colui che doveva portare a compimento le promesse antiche. Infatti, il Messia, uno dei titoli del Messia, era anche il santo di Dio, il consacrato da Dio. Quindi cosa sta dicendo questo tizio a Gesù, gridando? Tu vieni a rovinarci perché tu non segui la dottrina dei nostri scribi. Quella dottrina che ci hanno detto che il Messia deve rispondere a un modello di persona forte, violenta, che con, appunto, con la sua, possiamo dire, investitura, possa liberarci da tutti i nostri nemici facendogliela pagar cara, no? Cioè distruggendo tutti gli avversari. Questo insegnavano gli scribi sul Messia. Quindi quando vedono che Gesù non sta parlando in toni di violenza, ma sta parlando di una proposta che sarà universale, di questo amore incondizionato del Padre, dice, ma tu sei venuto a rovinarci. Se noi diamo retta a te, qui il nemico continuerà a fare quello che gli pare, noi saremo in balia delle grandi potenze straniere, la nostra tradizione religiosa crolla tutta con questa tua maniera di parlare. Quindi vedono questa minaccia nell'insegnamento di Gesù. Una piccola precisazione, questo verbo che usa l'evangelista oida, del verbo sapere, viene del verbo vedere, oida in greco, soltanto altre due volte verrà usato nel Vangelo di Marco. La prima volta, sono tre volte, la prima volta qui nell'episodio della Sinode di Cafarno, l'altra volta sarà il processo di Gesù davanti al sommo sacerdote, quando Pietro rimane nel cortile e le serve dicono, ma tu sei anche uno di quelli, e lui dice, non conosco quell'uomo, non so chi sia, vedete? L'endemoniato della Sinode dice, io so chi tu sei, tu devi essere questo Messia potente. Ma non lo fai, quindi tu ci stai rovinando. Quando Pietro vedrà Gesù ormai legato per essere condannato a morte, i suoi sogni di grandezza stanno per crollare, quando gli dicono, ma tu sei uno di loro, io non lo conosco, non so chi sia, Pietro dirà il contrario di questo uomo posseduto dallo spirito, anche Pietro, vittima di questa ideologia, che le hanno insegnato e le hanno tramandato la figura di un Messia potente. Vi rubo qualche minuto soltanto per concludere l'episodio. E Gesù lo sgridò dicendo, tacci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Ecco, Gesù interrompe la protesta di questo uomo, l'impide, impedisce, dandogli un ordine perentorio, ogni forma di dialogo, non accetta questa sua, proposta che gli fa l'indemoniato, tu devi rispondere a quel Messia della tradizione, no, per lui è inaccettabile questo, quindi lo fa tacere, ma allo stesso tempo Gesù restituisce a quell'uomo la sua libertà, eliminando in lui quell'influsso negativo della dottrina o dell'istituzione religiosa, dottrina degli scribi. Gesù è colui che possiede lo spirito di Dio, con questo spirito di Dio, ecco, lui riesce a liberare coloro che sono vittime di questi spiriti immondi. Ecco la pesca che ha fatto Gesù. La prima pesca è tirar fuori le persone anche da queste mentalità, queste ideologie, questi pregiudizi che li devastano perché diventano fanatici. Questo si è messo un atteggiamento proprio aggressivo nei confronti di Gesù e penso che tra l'altro vi sarà capitato anche a voi, mai si trovano persone così aggressive come le persone religiose. Tu puoi parlare a un'assemblea di persone che magari non frequentano molto, ti possono contestare, possono essere dibattiti, vai a parlare a uno di quelli proprio legati alle loro, ti insultano, ti arrivano tutti gli anatemi, tutte le scomuniche possibili, quindi così religiosi e così maleducati, ma comunque questo fa parte anche della loro formazione. E Gesù l'ha liberato, però dice l'Evangelista che lo spirito impuro, attenzione, straziandolo e ancora gridando, vedete la violenza, uscì da lui. Non è facile, dice l'Evangelista Marco, quando uno è stato indottrinato, quando è stato formato con una mentalità, non è facile abbandonare quello. Uno si sente proprio lacerato, proprio che viene quasi straziato, perché ha dato sempre l'attenzione a questo. Adesso vede che quello non ha più alcun fondamento e per lui è anche una cosa anche violenta abbandonare tutto quello. Quindi uscire da quegli ambienti così chiusi, così anche costrittivi come sono quelli della dottrina degli scribi, non è facile, provoca una profonda lacerazione, però allo stesso tempo questo forte grido, che vuol dire violenza, ma allo stesso tempo impotenza, significa che di fronte all'autorità di Gesù, questo spirito immondo non ha alcuna possibilità di dominare ancora la persona e che la verità dell'insegnamento di Gesù prevale su quella degli scribi. Tutti furono meravigliati, ecco di nuovo al versetto 27, riprende il discorso dello stupore. Tutti furono meravigliati, tanto che si chiedevano a vicenda, che mai questo, un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. Vedete, persino agli spiriti immondi al plurale, quindi non è una scena circoscritta a quel sabato X nella sinagoga di Cafarnao, ma comanda la parola di Gesù, quando si proclama, ha questo effetto liberante, ovunque si proclamerà. Questa parola comanda anche, in questo senso, sugli spiriti immondi. Non c'è alcuna forza che possa prevalere sulla validità e sulla verità e la forza liberante della parola di Gesù. La gente rimane di nuovo stupita, seppur mostra un certo disorientamento, dice, ma che significa questo? Cioè, dopo che ha visto la persona liberata, questo sì che veramente ha un'autorità forte, talmente grande che dice, dicono le persone, è un insegnamento nuovo. Quando, lo spiegheremo altre volte, quando nel Vangelo si usa il termine nuovo, in greco si può dire in due maniere, l'abbiamo visto anche con Giovanni, neos, che significa una novità recente che si aggiunge alle altre, oppure si usa il termine kainos, in greco, che significa una novità per la sua qualità che sostituisce e supera tutte le altre. Quindi la gente dice che l'insegnamento di Gesù è nuovo, non ha niente a che fare con tutte le cose che fino a quel momento erano state insegnate. Questa parola kainos, per esempio, la trovate nella lettera agli ebrei, quando si dice che Gesù ha stipulato un'alleanza nuova, e si usa questo termine, dicendo alleanza nuova, ebrei 8:13, Dio ha dichiarato antiquata la prima, ora ciò che diventa antico è invecchia e superato. Quindi non abbiamo più a che fare con l'antica alleanza, che se adesso si parla del Primo Testamento, non vogliono, c'è tutta una tendenza a così smorzare la forza di Gesù. Nuovo significa una novità assoluta che supera tutte le cose dette precedentemente. Ecco, dopo vedremo come questa sarà la caratteristica di Gesù. Gesù andrà per tutta la Galilea, predicando, insegnando nelle sinagoghe, scacciando i demoni. Marco associa sempre i demoni con le sinagoghe. Quindi è lì che la persona viene appunto infatuata o viene privata dalla sua libertà e questo crea ancora un po' di, diciamo, disorientamento nella gente, perché come può dire che sia la sinagoga quello che ci rende veramente così? Ecco, e questo bisogna capirlo, aprire gli occhi. E conclude il testo, la sua fama si diffuse immediatamente, subito, dovunque, in tutta la regione della Galilea. Questo episodio di Cafarnao fa sì che la persona di Gesù, la sua parola, prenda un'apertura, una diffusione enorme, immediatamente. Abbiamo sentito questa parola immediatamente o subito per 7 volte, in questa prima parte del Vangelo. Sono tutta una serie di scene che si succedono una dietro l'altra, ma per dire l'importanza di quello che sta avvenendo, e Gesù comincerà adesso a portare avanti la sua attività, ecco, prendendo sempre questa sua maniera di insegnare come qualcosa di nuovo, mai sentito, però che ha un effetto liberante e che permette di ripescare, tirar fuori le persone che sono in situazione di grande alienazione o di grande prostrazione. Grazie dell'ascolto, vi ho rubato qualche minuto per le domande, ma perlomeno abbiamo... Così nel mese di marzo lasciamo Alberto, la suocera di Pietro, e lui parlerà anche di questi rapporti familiari, sempre a Cafarnao, può cominciare. Allora possiamo dedicare 10 minuti alle domande, se ci sono. Luigi?
Sì, la prima parte della tua esposizione è stata dedicata molto al mare, no? Luogo che tra l'altro a me piace molto.
Allora, Luigi è un grande pescatore, lui è pescatore ancora di pesci, però anche di uomini.
E l'hai associato questo mare al cambiamento, no?
Sì, sì.
E allora mi veniva a pensare una considerazione quasi automatica. Se il mare è il luogo comunque del cambiamento, no? Nei Vangeli c'è un altro luogo che viene spesso messo in evidenza, che è il monte, la montagna, no? Uh-huh. La montagna è il luogo dell'annuncio? Questa è la prima domanda.
Dell'annuncio? Poi, la montagna è il luogo dell'annuncio?
Il mare è il luogo del cambiamento, la montagna è il luogo dell'annuncio. Una prima considerazione. La seconda considerazione è il cambiamento, tu hai accennato che può essere in relazione solamente a un cambiamento che produce la comunità, la collettività. Il cambiamento non è mai un fatto solamente individuale, ma presuppone il coinvolgimento di una comunità oppure di una collettività.
Allora, la prima domanda, ovviamente, queste immagini che troviamo nei Vangeli, il mare, il monte, la casa, hanno sempre una valenza simbolica molto forte. Il monte è il luogo sempre dell'incontro con il divino. Gesù sale sul monte per proclamare la nuova alleanza, come fa in Matteo. Quindi è il luogo non tanto dell'annuncio, quanto di far sentire questa presenza del divino in noi. Mentre il mare, più che cambiamento, è il luogo di apertura. Ovviamente, per essere aperti, per poter andare ovunque, bisogna che la nostra mente non sia condizionata da ideologie, pregiudizi o dottrine che ci impediscono di accogliere l'altro nella sua diversità. Quindi il mare è un invito anche al cambiamento, in questo senso, di non aver paura di andare incontro al diverso, di potersi anche rivolgere a tutti. E sul discorso del cambiamento, la conversione, certamente Gesù lo rivolge personalmente: convertitevi. Però Gesù si è costituito con un gruppo di collaboratori. È vero che poi la costruzione, questo regno che si deve piano piano far crescere, non lo si fa da soli. Gesù da solo non ha fatto niente. Gesù ha subito procurato o costituito un gruppo di collaboratori. Lo stesso, ci vuole questa presenza di una comunità che permetta appunto questa attività della pesca. Perché pescare gli uomini significa che non è che io li porto adesso, ti ho pescato da una situazione avversa, adesso arrangiati. No, ti ho pescato perché qui noi viviamo valori umani che ti possono aiutare anche a te andare avanti nella tua vita. Quindi ci vuole sempre questa, possiamo dire, presenza della comunità. Ci sono delle domande dei nostri amici, sì, collegati via...
Allora, salutiamo tutti gli amici che sono collegati via internet, sono più di un centinaio,
sì,
hanno seguito con grande attenzione. Stamattina Riccardo ha fatto una lezione magistrale, veramente è stato bravo.
Veramente,
complimenti. Allora, riassumendo le domande di coloro che sono collegati, due cose. Sono stati colpiti dalla tua espressione accendere il cervello, li ha molto colpiti.
Sì.
Ha detto, sanno come spegnerlo, basta ascoltare Radio Maria, ma come si fa per accendere il cervello? E poi chiedevano, ma come si è arrivati da un testo del genere poi alla pratica degli esorcismi?
Ecco. Allora, questa storia, sì, accendere il cervello, questa è la grande novità del Vangelo di Gesù. Gesù rendeva libere le persone. quando si parla, ve lo vedremo anche in Marco, ma soprattutto l'episodio più emblematico è quello di Giovanni 9, la guarigione del cieco dalla nascita. Quando si parla di guarigione di ciechi, non è un problema, una patologia legata alla vista, ma è una patologia legata alla mente, e che io non so né dove sto andando, né che cosa sia la mia vita, né che cosa significa il mio futuro, non vedo niente, vedo tutto nero, diciamo anche noi. Quindi Gesù restituisce la luce, perché questo era uno dei compiti del Messia. Il Messia era ad aprire gli occhi ai ciechi, ma non erano gli invidenti ciechi. I ciechi erano quelli che stavano nelle carceri, che le carceri erano delle cisterne buie, dove ti buttavano dentro, e ogni tanto ti dava qualcosa da mangiare, dove tu non vedevi più la luce per il tempo della tua, prigionia. E quando si tirava fuori i carcerati da queste cisterne, il sole ti accecava, certamente. Quindi il Messia veniva per liberare di queste situazioni di buio, di tenebre. Quindi non tanto per curare le nostre patologie, che per quello ci devono essere le ASL, di tutti i medici di famiglia, sperando sempre che riescano. Gesù è venuto per dare luce alla mente, perché le persone possano ragionare con la propria testa. Nessuno ti prive della tua capacità di ragionare, di discernere, di sentire. Se una cosa non ti va, lo devi dire: a me questo non mi convince. Io non sono d'accordo con te, benissimo, parliamone. Ma io non devo accettare così perché lo dici te, mi sta bene. No, cioè, bisogna che il nostro cervello funzioni sempre. Tutti ci confrontiamo sulle cose che ci stanno a cuore, bisogna vedere il valore che se hanno. Non è perché lo dico io, ma perché insieme vediamo che sono un valore. Cioè, questo ha un senso, è il buon senso, il senso comune che te lo dice. Cioè, quando anche si parla il carisma della profezia. Non è che io adesso sono un profeta, vi dico delle cose e dico: ma questo è matto. Ma se io dico delle cose che stanno a cuore di tutte le persone, se queste tue parole ci hanno aiutato, perché noi finalmente aspettavamo qualcuno che parlasse così, perché tu hai dato voce a queste che sono le nostre inquietudini. Quindi c'è sempre una capacità di verifica. E quando c'è una voce dominante, monotona, ecco, l'uno, il monos, la monotonia vuol dire uno solo parla, che ti dice: tu non devi pensare a niente, tu non devi, ci penso io, tu basta che... Questo è privare la persona della sua dignità. Quindi Gesù viene a liberare da questo, e questo è quello che ha creato subito l'allarme tra le autorità religiose. Perché se la gente più non ci obbedisce, ciecamente, come devono obbedire, non li controlliamo più. E se non li controlliamo più, noi cosa stiamo a fare qui? Vedete, Gesù non ha detto: lasciate perdere gli scrivi, no, ha detto: io vi propongo questo, se vi interessa questo, avanti. Quindi uno automaticamente toglie l'attenzione da quelli che erano prima i punti di riferimento e si dedica a seguire quello. E questo è quello che dispiace all'autorità religiosa, che tu non hai fatto nessuna costrizione, nessuna forza, non è che sei il nemico, che tu c'hai un potere più, no, è che tu c'hai questa capacità di liberare che le persone accolgono, e che questo li rende autonome per poter decidere. E se vogliono seguire questa strada, Gesù sarà sempre molto chiaro: se qualcuno vuol venire con me, queste sono le cose che io vi chiedo, punto. Se non volete, benissimo, andate in un'altra parte. Questo non succede negli ambienti cosiddetti religiosi. Non c'è la capacità di decidere. No, se tu entri qui, tu devi fare come te diciamo noi. Questo purtroppo in tutti i gruppi, anche ecclesiale, funziona così. La tristezza di vedere questi cristiani proprio privati dalla loro libertà. Perché siccome siamo qui nel gruppo, dobbiamo decidere quello che il nostro capo ci dice. Ma per quale motivo, scusi? Lei è così importante come il suo capo, anzi una parola che non andrebbe neanche usata all'interno del gruppo. E se tu hai il coraggio di uscire dal gruppo, sappiamo cosa succede. Tu sei una persona morta per questi. Non ti rivolgono più neanche la parola. Quindi, adesso Alberto già mi viene a chiamare per l'attenzione, mi faccio prendere un po' dalla passione spagnola. Comunque, per dire che Gesù viene a aprire gli occhi, viene a dare questa capacità di discernimento. Questo, per dire alla domanda dei nostri amici del chat, è perché dopo si è andato a finire sugli esorcismi, perché una volta che il Vangelo è stato privato dalle comunità, perché al posto del Vangelo è subentrata la dottrina, le cose si sono completamente così perse. Quando il cristianesimo diventa religione di Stato, con Costantino, quando bisogna creare tutta una struttura per controllare tutto l'impero che è diventato cristiano, il Vangelo non si conosce più. Si conosce la dottrina di quello che sarà l'imperatore, con tutta la sua, con tutta la buona fede, per carità, in alcune cose, in altre non tanto. Quindi quando non si conosce il Vangelo, non si è capace più di interpretare, di decifrare, allora si finisce nella lettera, e allora lo spirito immondo è la persona posseduta dal Satana che bisogna con l'acqua benedetta liberare. Ecco, dopo si perde la ricchezza e l'originalità del messaggio di Gesù. Io ho esaurito il tempo, non so se c'è... Comunque questi spiriti immondi non vi preoccupate, perché torneranno anche altre 4 volte, avremo modo di approfondirle. Grazie ancora del vostro ascolto.